Noi cantiremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita. Vieni, Signore, in mezzo a noi, vieni nella tua casa, dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Coscienti che nessuno è senza peccato, anche noi rivolgiamo il Padre e chiediamo perdono dei nostri peccati.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato a proclamare la libertà degli schiavi, a promuovere l'anno di grazia del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, venuti dal Signore Gesù, i discepoli di Giovanni dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Siamo allietati dal canto di un uccellino che svolazza in chiesa. Forse è un modo simpatico per ricordarci che lo Spirito Santo è sempre presente, che lo sguardo amorevole di Dio non è estinto dalla faccia della terra e che è libero di amarci sempre. Ma il Vangelo ci presenta anche quello che laicamente potremmo chiamare la presenza della delusione. Anche c'è sempre questa possibilità che i nostri desideri più belli camminino sempre accompagnati dalla possibilità della delusione, anche quello religioso. La delusione accompagna sempre gli uomini di Dio. Non si compie, però è come se fosse quando un uomo è coraggioso deve vincere sempre la possibilità della delusione, perché è lì in agguato. Così Giovanni Battista si trova in carcere dopo una vita più santa della sua, totalmente dedito alla ricerca di Dio, totalmente espropriato da Dio, completamente vinto da Dio, completamente libero, però si trova in carcere. Dopo aver indicato ai suoi che Gesù è l'agnello di Dio, colui che è venuto a salvare il mondo. Ora lui si trova in carcere. Forse non pensa nemmeno a se stesso, forse pensa ai suoi discepoli, ai quali ha detto ripetutamente: ecco l'agnello di Dio. Anche dei genitori, ne ho tanti in mente, no? Dicono ai figli: il Signore è l'agnello di Dio, seguitelo. Però tante volte è come se non hanno una risposta, no? I figli, allora tu pensi, no? Ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? È bellissimo questa. Non è che ha una crisi di fede Giovanni Battista, non è questo, ma è come se volesse dire: muoviti, perché altrimenti questi che si perdono, muoviti, fatti vedere, fatti conoscere. E Gesù risponde, no, dicendo, risponde: mentre sono arrivati a domandare sei tu che devi venire, in quel momento attorno a Gesù, no, si compiono tanti miracoli. Sono tutti miracoli descritti già nei profeti che indicavano la venuta del Messia. Quindi Gesù dice: quello che i profeti hanno detto sulla venuta del Messia si compie in questo momento qui. Quindi se vuoi hai già la risposta. Se i ciechi riacquistano la vista, i sordi odono, ai poveri annunciata la buona novella, era questo che diceva Isaia, Geremia, tutti i profeti maggiori. Quando accadranno queste cose, questi sono i segni della presenza del Messia in mezzo a noi. Quindi la risposta è chiusa. Tu vuoi sapere se io sono il Messia? Cosa hanno visto i tuoi discepoli? I segni predetti. Però alla fine Gesù dice una parola che ci fa pensare tanto. È questa: e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Perché? Perché Gesù non fa solo i miracoli, ne fa sempre di diversi. Ma Gesù a volte, no, gli hanno detto che era un beone, un mangione che stava a tavola con i peccatori. Alcune immagini del Gesù comunque sembrano mettere in difficoltà l'immagine che si ha del Messia, cioè si fa fatica ad accettare che Dio salvi attraverso i modi che Gesù rivela. E Gesù potrebbe diventare un motivo di scandalo. Per un uomo che cerca la salvezza, Gesù potrebbe diventare un motivo di scandalo. Lo è diventato sicuramente per Giuda. Per Giuda Gesù è diventato un motivo di scandalo. È lì che è cominciata la sua crisi. Giuda non era stolto. Giuda non era uno che non amava Dio. Non l'avrebbe scelto. Ma a un certo momento ha dubitato, ha visto qualcosa, si è scandalizzato. Anche dentro di noi ci sono degli spazi a volte che possono creare uno scandalo. Per questo Gesù dice: beati quelli che non trovano in me motivo di scandalo. Il motivo di scandalo dove si inserisce? Dove può attecchire? Attecchisce nel rapporto che tu hai con Gesù, che credi di avere con Gesù, in quello che tu pensi il Signore faccia per te. E invece il Signore potrebbe deludere alcune aspettative. Quante volte quando si ammala una persona, si ammala un parente, un amico, la moglie, il marito, si dice Dio mi ha deluso. Ho pregato tanto ed è morto. Questo è un motivo di scandalo molto superficiale, ma ce ne sono molti ancora più raffinati, molto più profondi, no? Io ho dato tutta la mia vita, il mio matrimonio, e Dio mi ha lasciato da sola. Mi ha lasciato da sola. Non mi risponde più. Io ho fatto sempre l'apostolo zelante della Chiesa e adesso la Chiesa apre le porte ai peccatori, li tratta meglio di me che sono venuto a messa tutte le mattine. Motivi di scandalo, no? La libertà che Gesù ha mi mette in difficoltà. La sua libertà di amare, di perdonare mi mette in difficoltà. È molto imbarazzante la libertà che Gesù ha con i peccatori, con i lontani. Mi imbarazza, mi può scandalizzare. Ma mi scandalizza anche un po' tutta la sua pazienza. Come mai non arriva mai il regno di Dio? Come mai non c'è mai un giudizio definitivo? Questo è il bene e questo è il male. Io lo vorrei, no? La mia coscienza vorrebbe i contorni precisi, no? Vorrebbe che la zizzania, adesso la tolgo. L'altro giorno ho fatto questa prova qui, che avevo seminato un po' di grano. Ho fatto questa prova. Mi dava fastidio un ciuffo di erba più verde in mezzo al grano secco. Era la zizzania, ma l'ho fatto senza sapere che era la zizzania. E quindi, con molta impazienza, ho tirato il ciuffo verde, che era zizzania proprio, gramigna, quella che noi... Sono venuti via 4 ciuffi di grano. E lì è come se ho preso uno schiaffo. Vedi quando ti dico quelle cose lì? Vedi che tu devi pazientare a casa tua? Vedi che devi pazientare con gli altri? Vedi che devi avere pazienza, perché se tu togli la zizzania, togli anche le cose buone. Perciò io non tolgo la zizzania in mezzo alla chiesa. Piuttosto, sta attento tu a non diventare gramigna. Sta attento tu a non mettere zizzania tra le persone. Sta attento tu a non mettere, sta attento con le parole. Però io voglio avere pazienza e quindi a volte scandalizza, no? Che Dio non venga qui e non faccia subito pulizia dei cattivi. Ma se il cattivo sta dentro di me, io posso desiderare che Dio faccia pulizia dei cattivi? Casomai desidero che Dio mi dia ancora un po' di tempo per convertirmi. Per convertirmi. E se aspetta allora, è perché mi vuole far grazia e non mi devo scandalizzare. Quindi Gesù sapeva, no, che l'attesa di un Messia poteva anche significare per i più deboli vedere incarnato il loro amor proprio in un progetto umano. Se fosse stato un progetto umano, la salvezza sarebbe stato un guaio per tutti, no? E quindi il Signore piano piano ha educato i più focosi a un tipo di messianismo che era adesso andiamo dietro a Gesù e tutto il mondo vedrà, come quando facciamo le grosse messe, no? Vedrà tutto il mondo, la giornata mondiale della gioventù, 3 milioni di ragazzi, tutto il mondo vedrà che non vede niente il mondo, il giorno dopo si dimentica tutto, ma anche tu che sei stata la giornata mondiale della gioventù, ti dimentichi tutto. Il mondo non vede queste cose. E allora tu ti scandalizzi, perché allora che cristianesimo mi porta a vivere, Signore, se non è vittorioso qua giù? Sì, è vittorioso, ma deve passare nella croce. È vittorioso quando muori, quando tu perdi la tua vita. E quando perdi la tua vita si vede subito, perché non c'hai voglia per niente di giudicare gli altri. E il Signore ti vuole portare proprio lì, ad essere docile, mite, a non giudicare, a perdere la vita per amore, con mitezza. Ed è proprio questo che vince il male, no? Il male non si vince con i muscoli, ma si vince con l'amore. Preghiamo. O Dio, che nutri e rinnovi i credenti alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni di Cristo Signore, dà ai tuoi figli di crescere nella fede e di partecipare per sempre alla gioiosa esistenza del cielo, colui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che ora vivi nella gloria, assieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive.